America.
Buona giornata, questo è Eccomi America di martedì 27 maggio 2025. Un saluto da Emanuele Valenti
e da Roberto Festa, ciao.
Eccoci, allora come tutti i martedì staremo insieme fino alle 11 circa. Allora, Roberto, nelle ultime ore ci sono state dichiarazioni importanti di Trump, ormai in realtà nelle ultime 24 ore, no? Pensando e guardando allo scenario internazionale, soprattutto sull'Ucraina, ma forse è il caso di partire dal discorso, no, del presidente americano ieri in occasione del Memorial Day, quindi quando gli americani ricordano, no, tutti i militari che sono morti in guerra. Com'è stato il discorso di Trump e che cosa ha detto nello specifico?
Ma allora è un discorso che tutti i presidenti degli Stati Uniti fanno tradizionalmente, appunto, nel giorno del Memorial Day al cimitero nazionale di Arlington, che è appena fuori Washington DC. È un discorso, appunto, in cui di solito viene fatto risuonare, diciamo così, l'appello patriottico, bipartisan, quindi non eminentemente politico. Allora, come aveva già fatto tra l'altro Trump sabato scorso, quando ha fatto il discorso per il commencement, cioè per la cerimonia di diploma dei cadetti di West Point, ecco, sì, c'è stata tutta la parte, diciamo così, più ufficiale, ma c'è stata anche una parte eminentemente politica. Quindi Trump è partito dicendo che, appunto, parlando del grande valore del monumento al coraggio scolpito nel marmo fuso, nel bronzo, la nazione americana, 325 milioni di persone, che presto sarà più grande di quanto non sia mai stata prima. Lui ha detto, appunto, sono il 250esimo, tra l'altro, anniversario dell'esercito americano, ci sono delle celebrazioni che si terranno il mese prossimo, tra l'altro una grande parata che coincide, guarda caso, con il compleanno di Trump. Ecco, comunque lui ha detto che queste celebrazioni spazzano via tutto, no? Compresi mondiali e olimpiadi, che si terranno, allora adesso non so, comunque mi pare il prossimo anno, poi ci sono le olimpiadi estive del 2028, si terranno tutto negli Stati, si terrà tutto negli Stati Uniti, e quindi lui ha detto: ma per me le celebrazioni per l'esercito americano sono la cosa più importante. Poi però ha aggiunto: io ho tutto, le celebrazioni dell'esercito, i mondiali, le olimpiadi, incredibile come vadano le cose, Dio ha fatto tutto questo, lui ha detto, io ci credo, per certi versi ha detto sono anche contento di aver perso le elezioni nel 2020, perché adesso io ho davvero tutto. E da lì è iniziata, diciamo, la parte più politica, più personale, più partigiana del discorso. Lui ha cominciato dicendo che sta ricostruendo, dopo 4 anni lunghi e difficili, che sono quelli di Biden, la Repubblica, e a quel punto si è anche ha proseguito, diciamo, con una dichiarazione anti-immigrazione, dicendo che il precedente presidente democratico ha permesso l'invasione, ha permesso che persone attraversassero i nostri confini senza controlli. Ecco, quella è stata la parte più politica, che ha ovviamente come dire, turbato, perché è una parte eminentemente politica che c'entra molto poco con il insomma, con gli aspetti più militari. Lui, peraltro, lunedì mattina, quindi il giorno del Memorial Day, ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social un'invettiva contro gli immigrati, contro i giudici che non sostengono i suoi obiettivi di espulsione. I giudici sono stati definiti mostri. È pieno di dispregiativi, di insulti per i migranti. Allora vi leggo soltanto un pezzettino. Buon Memorial Day a tutti, compresa la feccia che ha passato gli ultimi 4 anni cercando di distruggere il nostro paese attraverso menti radicali di sinistra deformate che hanno permesso a 21 milioni di persone di entrare illegalmente nel nostro paese, molti dei quali erano criminali e malati di mente, attraverso frontiere aperte che solo un presidente incompetente, quindi Biden, avrebbe mai approvato, e attraverso giudici che hanno la missione di far entrare nel nostro paese assassini, spacciatori, stupratori, membri di gang e prigionieri rilasciati da tutto il mondo in modo che possano rubare, uccidere e stuprare di nuovo. Quindi questo è il messaggio che Donald Trump ha lanciato all'America per il Memorial Day.
Questo mi sembra appunto sempre il suo cavallo di battaglia, no? Interno, quello sull'immigrazione. Roberto, ti volevo chiedere una cosa più specifica, anzi due veloci, su questioni invece internazionali di cui parliamo spesso, che conosciamo abbastanza bene, anche se non abbiamo mai risposto. Allora, oltretutto, ieri mattina, nella notte tra domenica, la nostra notte tra domenica e lunedì, Trump ha fatto anche riferimento, ha parlato della crisi in Ucraina e ha fatto una delle sue dichiarazioni più forti, sostanzialmente anche contro Putin, è impazzito per i bombardamenti sull'Ucraina e ha parlato nuovamente, l'aveva fatto un altro paio di volte, di possibili sanzioni, no? Allora, questa mi sembra un po' la questione del momento. Allora, le parole ancora sono arrivate, i fatti non lo sappiamo, rimane la grande domanda, cioè veramente l'amministrazione americana potrebbe pensare nei prossimi giorni a sanzioni per convincere Putin almeno a sedersi al tavolo a fare qualcosa per non perdere la faccia, visto che gli americani hanno detto più volte, cioè lo stesso Trump, risolveremo la questione ucraina?
Ma guarda, allora Emma, secondo me al momento ancora no. Allora c'è stato appunto quello del Memorial Day sugli immigrati e sui giudici, mostri, assassini, eccetera. Non è stato l'unico appunto messaggio di Trump affidato a Truth Social, alla sua piattaforma. Ha appunto pubblicato anche un altro messaggio, come ci facevi riferimento tu, no? Dicendo Putin è completamente impazzito. Si tratta di una rara critica che Trump ha mosso a Putin, no? Alcuni un paio di mesi fa, mi pare avesse detto, un mese fa, aveva scritto sempre su Truth Social Vladimir, stop, mentre appunto una raffica di missili, di droni colpiva l'Ucraina, compresi i parchi giochi dei bambini. La stessa cosa è successa appunto in questi giorni con Vladimir Putin, che ha, diciamo, nel giro di qualche giorno messo in atto uno dei più grandi bombardamenti, forse il più grande raid aereo di città ucraine negli ultimi 3 anni. Hanno ammazzato bambini, ha ammazzato adolescenti, ha colpito le zone residenziali di Kiev, ha colpito i dormitori universitari. Allora, di fronte a questo scatenamento sanguinoso, Trump non può stare zitto. Al tempo stesso, però, come dire, cioè, Trump si lamenta delle continue uccisioni, ma non dice poi che effettivamente farà qualcosa. Ed è uno schema ormai, come dire, familiare. Lui è arrivato al potere dicendo che avrebbe risolto la guerra in Ucraina nel giro di 24 ore, anche con una telefonata. In questi mesi ha fatto tutte le concessioni possibili a Putin. La cosa non è servita a nulla, e d'altra parte, dal punto di vista di Putin, ovviamente, perché Putin dovrebbe venire a patti in un momento in cui la guerra per lui va bene, e nel momento in cui appunto il presidente degli Stati Uniti si mostra completamente, come dire, debole, reticente, no, nei confronti di possibili sanzioni nei confronti della Russia. Tant'è vero che dopo aver fatto la sua chiamata con Putin la settimana scorsa, no, dicendo che appunto era andata benissimo, che la Russia e gli Stati Uniti avrebbero insomma molto da guadagnare dalla riapertura delle relazioni commerciali. Poi lui ha parlato al telefono con i leader di Germania, Francia, Italia, Finlandia, insieme appunto a quella della Commissione Europea, e ha detto un'altra cosa, cioè ha detto che Putin ha intenzione di, come dire, di conquistarsi tutta l'Ucraina, e in sostanza lui ha detto: me ne vado, io me ne sto, a questo punto me ne sto fuori. Quindi, come dire, questo Putin è completamente impazzito, non è, almeno al momento, secondo me, la premessa a sanzioni americane, ma è in qualche modo la conferma che gli Stati Uniti si tirano fuori sempre di più dal massacro e dal problema, dalla questione ucraina.
Poi staremo a vedere anche Roberto, anche Medio Oriente, soprattutto la questione palestinese, perché anche in questi giorni, come dire, c'è abbastanza silenzio sulla questione di Gaza. Torniamo però su una questione interna americana di cui abbiamo parlato molto poco nell'ultimo periodo, cioè la questione della sanità, perché potrebbero arrivare importanti tagli, no? C'è stato un voto al Congresso, mi sembra che la cosa non sia ancora definitiva. Cosa è successo?
Ma allora, la misura è passata alla Camera e adesso deve essere approvata, confermata dal Senato. Sostanzialmente, per pagare, per finanziare i tagli alle tasse, soprattutto per i più ricchi, di Donald Trump, e per finanziare l'eliminazione delle tasse sulle mance, cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto tagliare delle cose, perché già, come dire, il debito pubblico americano è in continuo pericolosissimo allargamento, quindi hanno dovuto tagliare delle cose. Che cosa hanno tagliato in particolare? Hanno tagliato l'assistenza sanitaria, e in particolare hanno tagliato il Medicaid, no? Che è l'assistenza sanitaria per adulti, bambini, anziani che vivono in condizioni di povertà. Il Medicaid fu introdotto, forse vale la pena di ricordarlo, sì, da Lyndon Johnson nel 1965, nell'ambito appunto delle sue riforme sulla Great Society, ed è stato poi allargato da Obama con l'Obamacare nel 2010. Adesso cosa vogliono fare i repubblicani? Vogliono sostanzialmente tagliarlo, però non dicono che lo vogliono tagliare, ma dicono che vogliono colpire, che vogliono eliminare gli sprechi, le frodi e gli abusi. E quindi tra le norme appunto che sono passate nel progetto di legge che è stato approvato dalla Camera, per esempio, gli stati devono confermare l'idoneità al Medicaid, cioè il fatto che uno abbia diritto al Medicaid, ogni 6 mesi e non ogni anno come previsto dalla legge. E poi ci sono controlli più severi sugli indirizzi dei beneficiari, ci sono controlli più severi sul fatto che una persona sia effettivamente in vita, no? Che non sia morta, e che la famiglia appunto del morto continui ad ottenere i soldi. Qual è però il problema? Loro dicono: vogliamo solo eliminare gli sprechi e gli abusi, perché è molto imbarazzante il fatto che taglino l'assistenza sanitaria per tagliare le tasse dei ricchi. Il problema è che ci sono tutta una serie di misure che non c'entrano niente con gli abusi. Per esempio, per la prima volta gli stati, perché diciamo il Medicaid è pagato per gran parte dal governo federale, ma è, diciamo, gestito dai singoli stati. Per la prima volta gli stati dovrebbero imporre a chi appunto beneficia del Medicaid di copagamenti, cioè chi beneficia del Medicaid dovrà comunque pagare almeno $35 per la gran parte delle visite, per la gran parte dell'assistenza. Ci sono poi anche delle misure che fanno sì che gli stati, sono 14 stati americani più Washington DC, la capitale, che considerano l'assistenza sanitaria un diritto universale, che quindi hanno, diciamo, garantiscono una certa assistenza sanitaria anche agli immigrati illegali, ecco, a quegli stati viene tagliata la quota di Medicaid del governo federale. E poi, soprattutto, c'è la cosa più importante: i repubblicani che cosa fanno? Legano il fatto che uno possa percepire il Medicaid, l'assistenza sanitaria, al fatto che dimostri di aver lavorato almeno 80 ore alla settimana. E cosa ha detto Mike Johnson, lo speaker repubblicano della Camera? Ha detto: avete visto quanto siamo bravi? Gli americani sicuramente ci applaudiranno. Perché? Perché noi attraverso il Medicaid costringiamo i giovani a lavorare, quindi è tutta una cosa. In realtà, questa è una cosa che già alcuni stati nel passato repubblicani, l'Arkansas, hanno fatto ed è fallita, cioè non è che è aumentata la forza lavoro. Perché? Perché gran parte della gente che percepisce il Medicaid già lavora, quindi, come dire, non è un incentivo ad andare a lavorare. Qual è il problema, però? Che se tu poni, come dire, questa come regola, allora la gente deve compilare un sacco di documenti, deve compilare un sacco di moduli, deve compilare un sacco di dichiarazioni, poi magari invece di 80 ore per ragioni ne fai 78 e quindi non percepi. Quindi è stato calcolato, l'ha calcolato un ufficio indipendente del Congresso, che oltre 8 milioni di americani con questa misura votata dalla Camera perderanno l'assistenza sanitaria. I repubblicani questo ovviamente non lo possono dire esplicitamente perché sarebbe un disastro. Al Senato però non sono soltanto i repubblicani moderati, ma ci sono anche dei repubblicani conservatori, per esempio un senatore Hawley si chiama, che è un senatore del Missouri particolarmente conservatore, che dicono: guardate che questo è un suicidio politico, cioè noi se facciamo passare questa legge nel 2026, cioè per le elezioni di midterm, perdiamo le elezioni sulla questione della sanità. Ecco, quindi questa è una cosa di cui probabilmente si parla un po' poco, perché poi la questione Harvard, l'Ucraina e tutto quanto. Però quanto sta succedendo? Cioè, i repubblicani tagliano l'assistenza sanitaria dicendo che tagliano le frodi e gli abusi per pagare i tagli alle tasse. Ecco, è abbastanza clamoroso.
Masquerade. I don't wanna be a part of your parade.
ci rimangono pochi minuti. Citerei quanto scritto dalla ex, torniamo su una questione che oltretutto prima hai anche citato, no? La questione di Harvard, le università, lo scontro con l'amministrazione, questo saggio pubblicato dal New York Times, se non sbaglio, no? Della ex presidente di Harvard che torna sulla questione, mette, no, come dire, un po' in guardia tutti sulla questione delle libertà.
Sì, allora, perché in realtà appunto in uno dei suoi tanti messaggi tutti in maiuscolo su Truth Social, la sua piattaforma appunto social, Trump ha scritto sto valutando la possibilità di togliere 3 miliardi di dollari di sovvenzioni a una Harvard fortemente antisemita e di destinarli alle scuole professionali di tutto il paese. Quindi Trump sta pensando, lo ricordo, la settimana scorsa c'è stata una decisione da parte dell'amministrazione che ha deciso appunto di bloccare le iscrizioni da parte degli studenti stranieri a Harvard. È un colpo finanziario e culturale ovviamente molto forte per Harvard. Poi un giudice federale ha emesso un'ingiunzione nel giro di poche ore e ha bloccato temporaneamente il divieto da parte dell'amministrazione. Comunque Trump con questo appunto nuovo messaggio ci fa capire, no, che stanno valutando ulteriori tagli, 3 miliardi, altri 3 miliardi di dollari di sovvenzioni a Harvard. Contemporaneamente, proprio ieri per il Memorial Day, è uscito sulla New York Times un saggio, un essay di questa Drew Gilpin Faust, che è stata la prima donna rettrice a Harvard dal 2007 al 2018, e ci insegna ancora a Harvard, e che nel giorno appunto in cui vengono celebrati, ricordati i militari americani, ha messo in rapporto diretto quanto fatto dai soldati dell'Unione durante la guerra civile e quanto dovrebbero fare gli intellettuali e i professori oggi. Cioè, scrive appunto la Faust, non ci viene mica chiesto di caricare sotto il fuoco dell'artiglieria, quindi sostanzialmente non ci viene mica chiesto di combattere con i fucili, ci viene chiesto oggi di parlare e di opporci alle minacce fondamentali, ai principi per i quali i caduti appunto della guerra civile americana hanno combattuto e appunto sono morti. Ci è stata affidata la loro eredità. Che cosa possiamo fare? Cioè, possiamo fidarci di noi stessi per sostenere quell'eredità, ha scritto appunto Faust in questo articolo per il New York Times. Quindi ha sottolineato il fatto che i principi per cui i soldati dell'Unione hanno combattuto e sono morti durante la guerra civile americana, quindi tra l'altro i principi anche sostenuti dal presidente Abraham Lincoln assassinato, da Frederick Douglass che è l'abolizionista e il leader per i diritti civili dei neri, no? Ecco, dobbiamo onorare questi uomini, ha scritto appunto la Faust, e per onorare questi uomini quello che dobbiamo fare è parlare contro questo presidente e parlare contro gli attacchi appunto alla democrazia americana.
Sono le 10.59 a Come America di questa settimana si conclude qui. Grazie Roberto Festa.
Grazie Emanuele Valenti.
Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, buon ascolto, buona giornata.
Ciao.